Dunque, l'incontro mattutino è un incontro in cui io cerco di presentarvi come organizzare la giornata, o meglio, qual è il lavoro della giornata, perché poi l'organizzazione della giornata ciascuno deve farlo in base a quelle cose che deve fare, in base ai suoi impegni. E quindi il mio compito è dirvi, oggi dovete portare avanti questo lavoro. E poi ve lo dovete organizzare voi, tenendo presente che io vi ho chiesto come minimo di impegno 2 ore riservate a questi lavori che noi vi chiediamo. Allora, l'esercizio, io vi chiedo di fare questo esercizio spirituale che adesso vi presento e che poi troverete il link, lo troverete nella chat, dove io man mano che faccio qualcosa da darvi metto il singolo link. Però ricordatevi quello che ho cercato di spiegarvi ieri nell'avviso, che tramite quell'unico link poi voi potete trovare in quel file tutti i link del corso. E quindi quello è il link più importante, perché tu puoi sempre attraverso quel link trovare tutto quello che noi facciamo. Certo, datemi il tempo di metterlo, di inserirlo. Quindi. E tenete presente anche un'altra cosa pratica, che poiché il link è unico, io lo aggiorno continuamente, può succedere che voi andate sul documento e non vedete le cose nuove che ho messo, perché dovete ricaricarlo. Allora, questo è un termine tecnico, ricaricare la pagina. Se non sapete cosa vuol dire, cercate in internet, si dice ricaricare la pagina. Che cos'è? Significa ridare l'invio su quella stessa pagina. Comunque questo lo chiedete a qualcuno, che cosa vuol dire ricaricare la pagina. Perché può succedere, ripeto, che se non ricaricate la pagina, io l'ho aggiornata di 10 file, ma voi vedete solo quelli che avete visto la prima volta. Ma queste sono cose tecniche e ciascuno deve vedere di cercate in internet ricaricare la pagina, che vuol dire? Allora, adesso io vi presento un esercizio che vi chiederei di fare chi può, perché alcuni lavorano, non possono. Ma diciamo che la mattinata per chi può di fare questo esercizio. Quanto tempo? Beh, quello che volete, quello che potete. Perché ci sia un esercizio proficuo deve esserci almeno una mezz'oretta, perché sennò il cuore non ha tempo di recepire, il cuore non ha tempo di recepire ciò che il Signore ha fatto cogliere. Allora, adesso vi presento questo esercizio che voi farete così come sapete pregare, perché in questi primi giorni, poi domani in particolare, presenterò con un metodo di come fare la meditazione, di come incontrarsi il Signore attraverso la parola, un approccio particolare all'incontro con la Sacra Scrittura. Questo lo vedremo domani. Adesso, così come voi pregate, usando semplicemente la vostra fede, il modo consueto con cui voi pregate, vi chiedo di fare questo esercizio che adesso vi presento. E dov'è? Eccolo qua. È un esercizio spirituale sull'amore di Dio. Nella prima parte di questo esercizio dovete mettere in pratica gli insegnamenti ricevuti ieri sul raccoglimento. E quindi raccogliermi, accogliermi, unirmi e aprirmi. E la preghiera per crescere e rimanere nell'amore può aiutarmi a disporre il mio cuore all'incontro con Dio. Come vi ho detto ieri, quella preghiera siete invitati a leggerla spesso perché la assimiliate e non è che l'ha imparata a memoria, non serve imparare a memoria, serve che diventi uno slancio del cuore, uno sguardo d'amore dove c'è tutta quella preghiera, il contenuto. Ma perché una preghiera diventi slancio di amore, occorre che sia ripetutamente letta, allora poi alla fine non c'è più bisogno. E chiedo un frutto particolare di questo esercizio, chiedo come frutto, chiedo allo Spirito Santo la grazia di riconoscere l'amore di Dio presente e operante nella mia vita per suscitare nel mio cuore sentimenti di gratitudine verso di Lui. Questa è la grazia che noi chiediamo. Facciamo questo esercizio per riconoscere l'amore di Dio presente e operante nella mia vita. E quindi suscitare delle risposte di amore. E la parola luce per questo esercizio, vi ripeto, io adesso non vi propongo un metodo di approccio, vi do così come volete, come sapete, pregate. Sapienza 11, 21, 26, quel passo molto bello, no? Signore, tu ami tutte le cose esistenti perché tu le hai create e non ci castighi perché vuoi che noi ricordiamo a te. È un passo molto bello che ci può aiutare. Ma soprattutto questa frase di Giovanni, noi amiamo perché li ci ha amati per primo. Questa è una frase bomba che è luce per comprendere il senso, la sostanza dell'amore di Dio verso di noi, che è misericordia, perché non ha motivo e non aveva altro, non aveva una finalità tornacontistica, non ci ha amato per primo, senza motivo, e questa è la misericordia. E noi invece lo amiamo perché siamo stati amati. E questa nostra risposta si chiama gratitudine. E voi capite che per essere grati bisogna accorgersi dei doni che il Signore ci ha fatto. Per cui è importantissima questa riflessione. Io lo chiamo un esercizio, non neanche meditazione, un esercizio spirituale. Allora, considerazioni che mi possono aiutare nella riflessione orante. Sono tre riflessioni. Prendere il mio corpo, il primo segno dell'amore di Dio per me, e quindi tutto ciò che io porto in me come persona umana, con tutto l'aspetto biochimico, corporale, psichico, spirituale, l'anima. Quindi vedete quante cose ci sono. Cioè rendermi conto che tutto questo è dono di Dio. E la seconda pista, il mondo che mi circonda è un segno dell'amore di Dio. Considera come questo mondo è stato creato per me, perché io vivessi. Posso considerare i luoghi della mia esistenza, secondo le varie epoche della mia vita fino ad oggi, le case dove ho abitato, i posti che frequentavo, i luoghi della natura che più mi parlavano al cuore della bellezza di Dio, e così via. Quindi la prima pista per cogliere l'amore di Dio in quello che è dato a me, me come persona, con tutto ciò che riguarda la mia persona. Secondo il mondo, perché io sono stato inserito in un mondo che è dono di Dio perché io ci viva, gioisca, cresca in questo mondo. E allora magari in questo creato mi ricordo dei vari posti dove ho vissuto, nelle varie epoche. E ringrazio il Signore perché mi ha dato quella casa dove abitare, quelle bellezze da vedere, eccetera. Il terzo punto, la terza pista è i fratelli e le sorelle che con me abitano questo mondo, sono il terzo segno dell'amore di Dio. Posso lasciarmi passare davanti agli occhi del cuore con grande sentimento di gratitudine i volti delle persone che nelle varie epoche della mia vita mi hanno voluto bene, dalla nascita fino al presente, perché sono stati e sono il segno dell'amore di Dio, perché Dio ci ama e ci dona tutto, ma lui non lo vediamo, è nascosto. E i segni del suo amore sono presenti in ogni amore che noi riceviamo, in ogni affetto che noi riceviamo. Dietro c'è una mano nascosta di Dio che mi accarezza attraverso le carezze di mia mamma, di mia nonna, la simpatia dei miei amici. Dietro c'è lui che vuole il mio bene perché mi ama. E poi concludere il tutto con un bel Padre nostro detto con sentimento, con cuore e con gioia. Dunque, Questo è il compito che avete per oggi. C'è qualche domanda su questo compito? Qualcuno che non ha capito? È chiaro?
Armando?
Sì.
Senti. Sono Francesca, buongiorno, buongiorno a tutti. Volevo chiedere, questo compito è inserito nelle 2 ore della preghiera o è a parte?
No, ho detto, voi vi siete impegnati a 2 ore di preghiera. Però queste 2 ore della preghiera le gestite voi, io vi do il contenuto, no?
Ok, ho capito.
Allora, questo okay. contenuto è, almeno dico, quando potete, perché qualcuno lavora o qualcuno no, avete da portare avanti questo lavoro. Essenzialmente questo è il lavoro di oggi, no? E poi
sì.
nell'incontro che faremo a mezzogiorno vi dirò cosa fare nel caso che voi abbiate fatto questo nella mattina, no? Perché bisogna tenere conto delle varie situazioni. Ma tu sei Francesca Adragna di Trapani?
Adragna di Erice Trapani, sì.
Ah, è la prima volta che ci vediamo, eccoci.
Con grande piacere.
Va bene. E la mia amica, dov'è la mia amica?
Anna Maria è a Verona con sua figlia, che ha avuto un piccolo intervento.
Ah, ho capito. Bene. Allora, è chiaro il lavoro che dovete portare? Ci sono altri chiarimenti?
Armando, le 2 ore sono solo di riflessione e preghiera da noi soli, da noi che facciamo noi da soli, vero?
Allora.
Non comunitaria.
No, comunitari sono solo questi momenti. Io adesso mi preciso meglio, perché purtroppo il problema è che voi avete, io non c'ho davanti delle persone che organizzo la giornata, dico, fate questo, c'è chi lavora, chi fa, allora cerco di dare un indirizzo. Voi vi siete impegnati in tutto il giorno a dare 2 ore agli esercizi, no? Allora, qual è il vostro lavoro di oggi? Fondamentalmente il lavoro di oggi è portare avanti questo esercizio spirituale che vi ho detto, quindi riprendere il raccoglimento e farlo. Oggi non vi do delle indicazioni, fate questo in mezz'ora, fate questo in 3 ore, fate, perché molti devono fare mezz'ora adesso, 50 minuti dopo, cioè, quindi le mie indicazioni sono generiche, poi ognuno di voi deve metterle in pratica. Solo che preciso una cosa, questo non vuol dire che dovete pregare di seguito 2 ore, non ve lo consiglio. Non ve lo consiglio perché diventa troppo pesante. Io dico 2 ore nel giorno, no? E quindi come consiglio non superate l'ora, però non è un consiglio perché alle volte lo Spirito Santo ti prende e ti tiene 2 ore e tu che dici no, non voglio, no. Quindi le mie sono indicazioni che poi ognuno deve calare nella realtà della propria quotidianità, che è particolare. Se noi facevamo un corso di esercizio, ad esempio, chiuso, eravamo qui in ritiro, io adesso vi davo questo compito e vi dicevo, questa mattina date 1 ora a questo esercizio. No, poi vi fate una passeggiata, vedete un rosario e ci vediamo a mezzogiorno. Avrei detto così, ma perché potevo dirigervi? Non potendovi dirigere, io vi do le indicazioni e poi voi le calate. Con questo accorgimento però, no? Cercate di non pregare più di 1 ora. Ma cercate, perché se lo spirito vi prende, rimanete. E organizzate la vostra giornata in base a questo lavoro. Questo è il lavoro di oggi fondamentale. Percepire l'amore di Dio. Perché noi siamo ingrati, fondamentalmente siamo ingrati, perché siamo distratti e non ci accorgiamo dell'amore di Dio. E allora oggi vogliamo prendere attenzione a questo amore di Dio. Mi sono spiegato?
Quindi una domanda.
Sì, prego.
Una domanda. Quindi tutto questo che ci ha spiegato deve durare in tutto oggi 2 ore, quindi 1 ora magari, per sé faccio un esempio, 1 ora magari stamattina
e un'ora, per esempio, oggi nel pomeriggio, di questo esercizio che ci ha spiegato stamattina. Sempre esatto. Su questo, 2 ore in tutto, capito? Ok,
sì. Grazie. Sì, solo che io a mezzogiorno vi dirò anche altre cose di come vivere queste 2 ore, no? Perché adesso mi basta che lo affrontate. Poi oggi pomeriggio nell'istruzione vi dirò, perché tra voi ci sono anche persone che hanno a disposizione 3-4 ore, allora devo dare delle indicazioni anche a loro. Mi sono spiegato? Perché il coronavirus ha messo in castigo molti, però adesso speriamo ci liberano.
Altre domande?
Come?
Sì, la traccia degli esercizi la troviamo scritta?
Scusa,
la traccia degli esercizi
non ho capito.
La traccia degli esercizi, quella che ha mandato in video,
non capisco.
La traccia degli esercizi che ci hai letto.
Sì, questa la trovate tra poco, ve la metto potete scaricare.
Okay.
Qui è arrivato il sole e io non ho una, come si dice, una tenda.
Beato te, qui piove a dirotto.
Altre domande sugli esercizi? Metto così, va meglio. Ci sono altre domande sul lavoro? E allora vi do completo un po' qualcosa del raccoglimento che ci può aiutare. Perché vi dicevo che la nostra preghiera si realizza nella fede, nella speranza e nella carità. E abbiamo parlato della fede come credere all'amore eterno, all'amore temporale e all'amore attuale, eterno dal Padre che mi ha pensato dall'eternità, il Figlio che nel tempo mi ha salvato, e lo Spirito che nell'oggi riversa nel mio cuore questo amore. E la speranza è la prova del 9 se c'ho veramente fede, perché la speranza è la valenza affettiva della fede, cioè quegli affetti che nascono dalla fede. Allora, se gli affetti non ci sono, la domanda è: dov'è la fede? Cioè, se io dico che sono pensato dall'eternità e poi non mi fido della provvidenza, dico: dov'è la fede? Cioè, fede e speranza sono strettamente legati. E cos'è allora la speranza? Il credere all'amore eterno del Padre significa credere alla provvidenza, che questo amore mi perseguita, è presente, perseguita nel senso buono, non nel senso negativo. E poi, ecco, credere nell'amore del Figlio, nella potenza di quel sangue, vuol dire avere sempre fiducia che ho possibilità di rialzarmi sempre, perché è un amore che non ha misura e mi chiede solo di credere a questo amore. E quindi la potenza della rigenerazione in Cristo, in qualunque peccato, dove ha abbondato il peccato, sovrabbonda la sua misericordia. E credere all'amore attuale dello Spirito Santo, credere che lo Spirito Santo riversa oggi nel mio cuore l'amore del Padre e del Figlio, significa prendere seriamente il fatto che siamo chiamati alla santità. Nel senso che non è una barzelletta la santità. Abbiamo la potenza di Dio che viene riversata nei nostri cuori. Però dovete tenere presente un equivoco sul termine santità. Perché noi non dobbiamo farci santi. Nel senso che dobbiamo, con lo sforzo della nostra volontà, conquistare la meta della santità. E non è esatto, anzi, questo è origine di molte spiritualità sbagliate. Il nostro compito è custodire e salvaguardare e difendere la santità che Dio ci ha dato. Perché noi partiamo dal principio battesimale che abbiamo ricevuto, la veste bianca della santità, e dobbiamo custodirla. Il nostro compito principale non è diventare santi, ma custodire la santità. Il problema è che ci hanno sempre continuamente detto fatevi santi, e ci hanno fatto vedere la santità come una meta, mentre era un punto di partenza. E questo ha fatto sì che tutta l'ascesi si è sviluppata su questo principio delle virtù, che le virtù sono per la nostra santificazione, e invece sono per la difesa della santità che riceviamo da Dio. E quindi è tutta un'impostazione volontaristica della vita spirituale che non faceva sì che noi abbiamo creato, abbiamo formato delle persone che hanno dato il primato alla volontà, hanno puntato su una vita spirituale dove il principio è l'impegno, il fare, l'ascesi, dimenticandosi che la santità non è una meta, ma è un punto di partenza. E perché questo? Perché si è perso l'esperienza del già. Vi dicevo ieri sera, no? Noi viviamo nel già e nel non ancora. Allora ci sono fissati nel non ancora. Noi qui siamo non ancora santi, qui siamo non ancora perfetti, qui siamo non è così. C'è il già e il non ancora, ci vogliono tutte e due. Perché se tu prendi solo il già e vivi solo del già, siamo già perfetti, già santi, è una illusione che crea falsi santi. Ma se tu ti fissi sul non ancora e dici non ancora, non ancora, e formi delle persone che corrono, che si abbattono, poi si scoraggiano, si deprimono, e abbiamo formato soprattutto preti acidi e suore isteriche. No. Bisogna dare l'esperienza del già. Tutte e due ci vogliono. L'esperienza del già, dove la vivi? La vivi nella liturgia. Ed è per questo che i nostri primi cristiani erano pronti a morire. Perché avevano una speranza forte liturgica. Perché nella liturgia tu vivi già il già. È un'anticipazione della realtà futura che mi permette di gustare ciò che io sono nella pienezza della grazia. Perché, come vi dicevo, essendo un banchetto di nozze, la sposa deve essere con l'abito bello e la sposa sei tu. E allora in ogni celebrazione noi viviamo un'esperienza forte del nostro essere nuovo in Cristo, fatto nuovo nell'amore. E gustiamo qualcosa di quella realtà del cielo. E in forza di questo gusto, in forza di questa esperienza, che io poi uscito dalla Chiesa vivo il non ancora, e allora devo attivarmi nell'ascesi. L'ascesi è importante, ma non per diventare santi, ma per custodire quel clima, per custodire quell'esperienza, per custodire quel gusto che tu hai ricevuto nell'Eucaristia. E allora devi difendere. Ma se tu non hai l'esperienza del già, vivi sempre nel non ancora, a un certo punto ti stanchi, ti stufi, oppure diventi tiepido, formalistico, un rivestimento esteriore di santità, perfetti, fuori magari con tutte le cose, e dentro sono vuoti. No. Allora è importantissimo per la nostra vita spirituale riscoprire la mistagogia, che ci porta all'esperienza concreta di Dio, di quanto è buono Dio, che si dona a te come cibo nell'Eucaristia. E quando tu hai gustato quello, e hai capito che cosa... Perché vedete, voi vedete, leggete quelle pagine stupende del Concilio Vaticano II, il sacerdozio ministeriale, stupendo, quello che diceva Sant'Agostino, con voi sono cristiano, per voi sono vescovo. No. E che il sacerdozio battesimale che è dato per celebrare la nostra vita come culto spirituale, dov'è che realizzi il culto spirituale? Nell'Eucaristia. Ma se non c'è il prete tu non la puoi celebrare, perché il prete è perché tu possa celebrare la tua Eucaristia, perché tu possa ufficiare il tuo culto spirituale. E allora c'era questa concezione sacerdotale del popolo santo di Dio, no? Sacerdotale nel senso del sacerdozio comune, che è distinto dal sacerdozio ministeriale. Oggi stanno facendo tutto un miscuglio, un pastume, no? I preti vogliono fare i laici e i laici vogliono fare i vescovi. E sì, anche quello gli piacerebbe, no? E non è così. E allora, quando il popolo santo di Dio, vivendo l'Eucaristia guidata da un presbitero, da un vescovo, che lo educa al suo sacerdozio ministeriale, sente una dignità, sente la dignità dei figli di Dio, e non può peccare, deve impegnarsi a non peccare, ecco l'ascesi. L'ascesi nasce come conseguenza dell'esperienza della dignità che ho ricevuto, che sono figlio di Dio. Mi sono unito al figlio di Dio. Il figlio di Dio mi ha unito a sé. E da questa dignità nasce quella consapevolezza d'amore e quell'impegno d'amore da cui nasce l'ascesi. E vedete che è tutto un discorso al contrario, perché noi siamo stati educati al contrario. No. Perché si sono dimenticati dell'uomo nuovo? E perché si sono dimenticati dell'uomo nuovo? Perché hanno fatto della liturgia una cosa. Adesso ne fanno la festa del villaggio. No. Ci manca solo che durante l'Eucaristia tirano in aria i palloncini e fanno i fuochi d'artificio. Ci manca solo quello. Vabbè che già in qualche chiesa hanno fatto anche il barbecue. No. Allora, avendo perso tutto questo, è chiaro. Ma se tu riacquisti questo senso, allora l'ascesi diventa importante, ma diventa anche più dolce, più bello, perché non devi raggiungere qualcosa. Non è che se devo raggiungere Cristo, no, è stato raggiunto da Cristo, ti ha preso, ti ha afferrato, ti ha unito a Lui. Devi solo, il Cristo davanti serve per non sbagliare strada, no? Non sbagliare strada, ma io sono già in Cristo. È tutta un'ottica, quella liturgica, bellissima. E questo è importante. Non so se avete qualche domanda su questo che io ho detto a riguardo della vita spirituale e la funzione dell'ascesi. Mi sembra che non c'è nessuno. Allora, questo può bastare perché non voglio riempirvi di tante chiacchiere. Aggiungo solo un punto a riguardo di quel raccoglimento. Nella fede, nella speranza e nell'amore. Che una virtù legata strettamente alla speranza e che noi dobbiamo coltivare e che è sorgente, stimolo e difesa di tutta la vita spirituale. Possiamo dire che tutta la vita spirituale è immersa, è coperta, direbbe il Rosebrook, dalla virtù dell'umiltà. Dalla virtù dell'umiltà. E la virtù dell'umiltà che è legata strettamente alla speranza. E quindi io vi invitavo, quando fate il raccoglimento, di coltivare sentimenti di umiltà. L'umiltà ha due aspetti fondamentali. No? L'aspetto intellettuale, che io sono piccolo perché vengo dal nulla. E allora chi pretendo di essere? Vedete oggi come c'è una rabbia contro Dio, la rabbia, perché tutti i diritti contro Dio, contro il Creatore, il Signore li guarda e dice: ma siete proprio insensati, no? Perché siamo piccoli. Ora, che cosa ci manca a noi per avere l'umiltà? Perché l'umiltà non è una virtù dell'intelligenza, sì, è una virtù nel senso che ti fa capire, tu ragionando dici: sì, io non sono Dio. Però la virtù dell'umiltà, quando è che sboccia veramente in te? Quando tu hai un'esperienza che ti umilia, cioè che ti fa sentire che sei piccolo. Ad esempio, quando tu vai sulle montagne, a un certo punto ti senti piccolo, perché la montagna dopo i 3.000 metri, tu vedi la montagna sotto e vedi qualcosa che perché ti senti piccolo. Allora abbiamo bisogno dell'esperienza di Dio per coltivare l'umiltà. E sono due le strade. L'esperienza della potenza di Dio, e allora voi pensate il popolo ebraico, tuoni, fulmini, il terremoto, tutto, il coronavirus, ci fa girare l'esperienza di Dio, formidabile. Perché? Perché ti fa sentire la tua piccolezza, la tua cosa. Quindi c'è questo aspetto che ti fa crescere umiltà. L'esperienza che tu sei piccolo e l'altra la seconda esperienza è più perfetta, ma ne parleremo. È quando tu sei amato di un amore che non ti aspettavi. Quando tu sei amato in una maniera che non ti aspettavi, non te lo meriti. No? E allora quello ti rende il cuore piccolo, ti rende umile. Allora vi invito, quando fate il raccoglimento, a coltivare sentimenti di umiltà, sentimenti di piccolezza, ma gioiosa però. Perché vedete, l'umiltà non è solo riconoscere che non siamo Dio. Perché quello lo fa anche il diavolo, lo sa benissimo, ma lui è arrabbiato perché non è Dio. Allora voi dovete, mentre vi raccogliete, sentimenti di umiltà, cioè che vuol dire di gioia della vostra piccolezza, di gioia di essere creature. E l'umile, figuratevi, l'umile gioisce anche di che cosa? Di essere peccatore. Non del peccato che ha fatto, ma di essere peccatore. Perché è la manifestazione che non sei Dio. E poiché io voglio esaltare Dio, lo esalto e riconosco che io non lo sono e gioisco che non lo sono io. Perché voi pensate, se io fossi Dio, mamma mia, o se tu fossi Dio, per carità, no? Allora dobbiamo gioire che non siamo Dio, che siamo creature, che siamo limitate, che siamo fragili. Allora coltivate questi pensieri che sono legati alla speranza cristiana, che mi fa affidare a Dio, perché mi fa sentire l'amore, mi fa nella fede percepire l'amore di Dio. E quindi quando vi raccogliete, oltre la fede, la speranza e la carità, coltivate pensieri di umiltà davanti a Dio, cioè della vostra piccolezza, della vostra fragilità, che però è sempre vista in quell'amore paterno e materno di Dio che vi vuol bene. E noi siamo, vedete, noi siamo come, voi l'avete vissuto, perché molti di voi sono genitori. Quando avevate il bambino piccolo e lo guardavate giocare mentre lui non era visto, o lo guardavate dormire mentre lui lì stava a dormire, noi siamo così, i bambini di Dio. Dio ci guarda così, ci guarda così. Il problema della vita spirituale è che molti, e soprattutto questi intellettualoidi che studiano teologia, hanno 3-4 lauree per poi essere dichiarati ignoranti perché la dottrina l'hanno persa per strada. Qual è il loro problema? Che vogliono un cristianesimo adulto. Non hanno capito che se non sono bambini non entreranno nel regno dei cieli. E allora coltivate questi sentimenti belli, semplici, mentre fate il raccoglimento. Che Dio vi sta guardando con amore, che siete piccoli, che siete fragili, che siete deboli. E non vi dovete arrabbiare per questo, perché quello è il segno che non siete Dio. E allora date lode a Dio, dice io ti esalto nella mia piccolezza e ti lodo. E questo per oggi può bastare, perché sennò non la finisco più. E gli esercizi non avrete neanche mezz'ora, non due ore, neanche mezz'ora, perché sono pericoloso quando attacco. Concludiamo con eventuali vostre domande su questo.
Una domanda io. Parlando di umiltà, si può includere anche quella che San Francesco chiamava la perfetta letizia, cioè quella del perdersi, perdere il proprio io, no? Quindi accettare le umiliazioni e gioirne in qualche maniera.
Diciamo che l'umiltà è la base per realizzare la perfetta letizia. Perché uno che non è umile non è. Ma l'umile fondamentalmente è colui che riconosce che tutto è dono, che non ha nulla di suo, che viene dal nulla, e allora gioisce di tutto. perché tutto è dono. Ma nella perfetta letizia c'era anche qualcosa in più, c'era l'amore a Gesù, come conclude quel brano, quella frase Francesco, no? Saremmo contenti che ci avranno bastonati perché Gesù, per amore di Gesù che è stato vilipeso per noi. Quindi l'umiltà è la base per realizzare quello, ma quello ha qualcosa in più, perché è un vivere, vivere nell'imitazione di colui che per noi si è umiliato e ha dato se stesso per noi. Ma l'umiltà, diciamo, è fondamentale in questo atteggiamento di piccolezza nostra. Non so se ho risposto o meno.
Sì, sì, perfettamente, grazie.
Concludo con la definizione più bella che io ho trovato dell'umiltà. E se mi ricordo, poi che la potete trovare poi registrata. È di Giovanni Rusbrook, che è uno particolare, la sua spiritualità è tutta particolare, è altissima a livello intellettuale, speculativa, però anche affettiva, e quindi è unico il Rusbrook. L'ho scoperto il Rusbrook perché, leggendo Santa Elisabetta della Trinità, se voi leggete Santa Elisabetta della Trinità, ha scritto due ritiri, prima di morire, perché lei è morta giovanissima. Una l'ha scritta a luglio, lei è morta a ottobre, se non sbaglio. Una l'ha scritta a luglio per sua sorella, tutto Rusbrook, perché aveva letto un libro del Rusbrook, e si era entusiasmato e ha fatto questo ritiro per la sorella, dove cita in continuazione Rusbrook. E allora me lo sono andato a cercare e ho scoperto questo maestro. E il secondo invece ritiro che ha fatto Elisabetta della Trinità l'ha fatto su San Paolo. Quello era per lei. Stupendo, stupendo. Ma me li posso anche mettere, perché io li ho fatti, però mi devo ricordare. Però non ve li metto adesso, casomai dopo, perché adesso sapreste se sono troppo materiale. E qual è la definizione del Rusbrook? Rusbrook dice, chi è l'umile? L'umile è colui che si sforza continuamente di mettere Dio al suo posto e non ci riesce. E puoi riuscire a mettere Dio al suo posto tu che sei piccolo, lui è oltre, no? Quindi l'umile è colui che si sforza di mettere Dio al suo posto e non ci riesce. E nello stesso tempo cerca di mettere se stesso al suo posto e non ci riesce. Perché? Mentre Dio è troppo in alto, tu sei troppo in basso. Perché vieni dal nulla. Vuoi tornare al nulla? No. E allora, per quanto ti sforzi di essere umile, non sarai mai umile talmente perfetto da tornare al tuo nulla, perché il tuo posto è nulla. E quindi vive continuamente nella consapevolezza della propria impotenza, di mettere Dio al suo posto e di mettere se stesso al proprio posto. E è qui dov'è la genialità intuitiva spirituale di Rusbrook, dice: nell'esperienza di questa impotenza, sperimentando di essere incapace di mettere Dio al suo posto e di mettere se stesso al suo posto, ha una sublime gioia e pace. E questo ti fa capire che questo è un sentimento spirituale. Perché? Perché umanamente la nostra psiche, quando sperimenta l'impotenza, ha come conseguenza la rabbia. Se io non riesco a fare una cosa, mi arrabbio. La natura umana è così. Quella ferita del peccato originale. Invece la natura divina, no, quella che abbiamo ricevuto in dono, porta a sentimenti spirituali che non poggiano sulle dinamiche della psiche, ma sulla dinamiche della natura ferita, ma poggiano sulla psiche di Cristo, a cui partecipiamo con la grazia. Per cui, pur sperimentando l'impotenza di mettere Dio al suo posto e noi stessi al nostro posto, l'umile è in una pace, in una gioia, in una serenità totale. E questo è sconvolgente. Se non vi sconvolge significa che o non l'avete capito o non mi sono spiegato io, perché è qualcosa di sconvolgente. Perché se dentro questa definizione dell'umiltà metteteci la vostra fragilità, i vostri peccati, le vostre anche gravi cadute, no? L'umile non si arrabbia, l'umile vive in una profonda pace, perché sa che Dio è più grande e lui è un poveraccio. E allora non si stupisce se ha peccato, come diceva il mio fondatore. C'è molta gente che si stupisce perché ha peccato. Dice, ma se sono peccatori, perché si stupiscono? Questo è l'umile, no? L'umile. Ecco, questo può bastare. Il cibo penso ne avete abbastanza per oggi. E casomai telefonate a quelli del comune, vi fate portare qualcos'altro. Ultima domanda, se c'è. Meglio così. Allora, o Signore nostro Dio, noi ti ringraziamo di tutto quello che tu nel tuo amore ci hai donato e ci doni per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi e vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. E buona giornata. Ci vediamo, ci sentiamo alle 12:15.
Buona giornata, padre, grazie.
12:15.